Io vi leggo qualche versetto, prima di leggere Efesini 1, vi leggerò qualche altro brano in Atti. Stamani voglio considerare da Efesini capitolo 1 un punto in particolare, la mia identità in Gesù Cristo. Io quando viaggio devo portare con me un passaporto se vado all'estero. E il mio passaporto mi dà ingresso a quel paese e definisce o descrive la mia identità. Il mio passaporto mi identifica come mi chiamo, dove sono nato, il paese a cui appartengo. Efesini capitolo 1 ci dà la nostra identità, ma in Cristo. La chiesa ad Efeso viene fondata con l'arrivo di Aquila e Priscilla insieme a Paolo durante il suo secondo viaggio missionario, questo una ventina di anni dopo che Gesù ascese in cielo. Potete leggere in Atti capitolo 18, versetto 18 e 19, dell'arrivo la prima volta di Paolo a Roma insieme ad Aquila e Priscilla. Durante il terzo viaggio missionario, Paolo rimane ad Efeso per 3 anni e il Vangelo si spase per tutta l'Asia Minore, cioè loro annunciarono il Vangelo per tutta la zona dell'Asia Minore quando Paolo si trovava ad Efeso. In seguito Timoteo fu mandato ad Efeso per condurre la Chiesa e lì Paolo gli scrisse l'epistola di Primo Timoteo. In Atti capitolo 20 abbiamo delle parole dette dall'apostolo Paolo dopo il suo terzo viaggio missionario. Mentre viaggia verso Gerusalemme, lui aveva non si fermò ad Efeso, ma fece chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, e lui disse nel versetto 28 allora: badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Lui aveva detto che lui non si era astenuto nel versetto 20, e come voi ben sapete, come io non mi sono astenuto di annunciarvi e insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Queste parole Paolo le aveva detto agli anziani di Efeso mentre viaggiava vicino ad Efeso e andava verso Gerusalemme. Noi sappiamo che quando lui poi arriva a Gerusalemme viene arrestato e incomincia il suo viaggio verso Roma, dove lui passa 2 anni a Roma aspettando il suo tribunale. Atti capitolo 28 versetto 30 dice: Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto. Qui, dopo il naufragio, dopo essere arrivato a Roma, dopo tutto il suo tragitto che in realtà ci mise più anni per arrivare, il versetto 31 dice: predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Da questo punto qui Paolo si trova a Roma e scrive l'epistola agli Efesini, scrive anche l'epistola ai Filippesi, scrive anche Colossesi e scrive personalmente a Filemone, e noi abbiamo queste 4 epistole nel nostro Nuovo Testamento e si chiamano le epistole di prigionia, cioè che lui scrisse da Roma. Diversi anni dopo poi Paolo scrive secondo Timoteo, sempre da Roma, e quella è la sua ultima. Ma l'epistola agli Efesini era una lettera circolare, cioè lui scrisse e questa lettera doveva essere poi circolata fra le chiese. È una tesi dottrinale in forma di lettera che fu inviata prima ad Efeso per mano di Tichico e poi circolata fra le chiese. Il tema centrale della lettera è di spiegare lo scopo di Dio di stabilire e perfezionare il corpo di Cristo. Cioè Paolo sta parlando dell'assemblea, dell'insieme dei credenti in Gesù Cristo e come noi facciamo parte del suo proprio corpo spiritualmente, cioè del corpo di Cristo. E quindi Paolo parla dello stabilimento della Chiesa e del perfezionamento, cioè lo sviluppo, la maturità della Chiesa, cioè dell'insieme di noi credenti. In questo libro Paolo descrive lo stato spirituale di ogni credente in Cristo. Ora questo è importante, perché appena iniziamo a leggere, vedremo nei primi tre capitoli, ma soprattutto in questo primo capitolo, lo stato spirituale di ogni credente in Gesù Cristo. Troviamo delle verità veramente importanti, ma soprattutto belli, su cui noi possiamo riflettere e gioire nella nostra unione con Gesù Cristo. Poi nel capitolo 4, all'inizio del capitolo 6, lui descrive il carattere della vita del credente. Ci sono molte istruzioni pratiche per come noi dovremmo vivere, come noi dovremmo relazionarci gli uni con gli altri, come noi dovremmo essere ripieni di Spirito Santo, capitolo 5, come la pienezza dello Spirito Santo dovrebbe governare i nostri matrimoni, le nostre famiglie e anche al lavoro. E poi infine nel capitolo 6 vediamo le risorse del credente nella battaglia spirituale che è la vita cristiana. Quindi il libro di Efesini è molto importante per il credente. L'Apostolo Paolo inizia la sua lettera con vera e profonda lode. Can you give me a pencil, please? Con vera e profonda lode a Dio per la grandezza del dono della salvezza che abbiamo ottenuto in Cristo. Solamente una valutazione superficiale delle meravigliose verità circa la salvezza basta per stupire la mente e riempire il cuore di gioia ineffabile. Conoscendo ciò che siamo in Cristo, deve trasformare le nostre vite. Vi dico la verità, io stavo leggendo il libro agli Efesini e avevo sentito questo da qualcun altro, aveva detto: notate nel primo capitolo di Efesini quante cose che ci identifica, come ci descrive, come descrive il nostro stato spirituale in Cristo, chi siamo in Cristo, qual è la mia identità in Cristo. Allora incominciai a leggere e versetto per versetto ho incominciato a prendere degli appunti su quello che dice sul mio stato spirituale in Cristo. E queste sono le cose che vorremmo vedere stamani. In realtà ci soffermeremo poi solamente sul primo punto. Noi dobbiamo riconoscere ciò che siamo da redenti in Cristo e godere delle ricchezze della sua grazia mentre viviamo in Lui e viviamo per Lui. Questo in realtà è un riassunto dei primi capitoli e la seconda parte dell'epistola. Noi dobbiamo riconoscere ciò che siamo in Gesù Cristo e questo ci spingerebbe a godere delle ricchezze della sua grazia che noi usiamo per vivere per Lui, che noi usiamo per portare gloria a Lui in questa vita. E questo è un riassunto di tutto il libro degli Efesini. Leggiamo ora i primi 14 versetti e poi studieremo solamente il primo e il secondo versetto, ma voglio che notiate come ci identifica lo Spirito Santo in questi versetti. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione dei figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli ha determinato in se stesso, per raccogliere nelle dispensioni del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tante quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra, in Lui nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in colui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione, dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Non so se hai notato in questi versetti che la Bibbia dice che noi siamo chiamati santi, che noi siamo benedetti con benedizioni spirituali, versetto 3, che noi siamo considerati irreprensibili davanti a Dio, versetto 4, che noi siamo stati adottati come figli di Dio, versetto 5, che noi siamo accettati da Dio in Cristo, versetto 6, che noi siamo redenti attraverso il Signore Gesù Cristo, attraverso il sangue di Cristo nel versetto 7, che noi abbiamo ottenuto una eredità in Gesù Cristo, versetto 11, e che noi siamo stati sigillati dallo Spirito Santo di Dio. Queste sono solo alcune delle verità che ho notato. Vogliamo considerare solo questo primo versetto, è veramente solo una realtà in questo capitolo, cioè che io sono santo davanti a Dio. Non sto bestemmiando, ma è quello che Dio dice di tutti quelli che hanno creduto in Lui. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, cioè Dio aveva chiamato Paolo ad essere un apostolo, ad essere uno con un messaggio mandato ad annunciare, a testimoniare della risurrezione di Gesù Cristo e a portarci le scritture attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Questo è il ministero di Paolo. Ma lui scrive ai santi che sono in Efeso, quindi i fedeli in Cristo Gesù. Lui dice ai santi che sono in Efeso e i fedeli in Cristo Gesù, quindi i fedeli in Cristo Gesù è un altro modo per dire i santi in Gesù Cristo. Quindi noi siamo considerati santi in Gesù Cristo. Io sono stato reso santo. Non li chiama credenti, amici, eccetera, ma li chiama santi. La parola santo viene dalla parola greca hagios, che significa appartato. Paolo aveva detto se stesso in Romani capitolo 1, Paolo servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. È la stessa parola. Santo vuol dire appartato. Noi siamo stati messi da parte, siamo separati da ciò che è immondo, da ciò che è peccaminoso. Noi siamo stati separati e consacrati, santificati, resi santi, non a merito nostro, non perché io sono più santo di qualcun altro, non perché io sia perfetto, ma perché Dio mi ha reso santo a merito del sangue di Gesù Cristo. Ogni credente in Cristo, ogni figlio di Dio, ogni persona nata di nuovo è stata resa santa da Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno deve fare miracoli per diventare un santo. La Chiesa non deve beatificarti. Non devi aspettare un certo periodo di tempo per essere considerato santo. È una realtà che avviene al momento della tua fede riposta in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore. Guardiamo un attimo a Filippesi, Filippesi capitolo 4, versetto 3. Questo è un concetto che va insieme. Paolo scrive: prego anche te, vero compagno, quindi lui scrive alla chiesa a Filippi, e a quel pastore lui dice: prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nel Vangelo. Cioè Paolo sta parlando al pastore della chiesa a Filippi e dice: aiuta le donne della chiesa che hanno combattuto per il Vangelo insieme a me, con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Cosa sto dicendo? Che quando noi abbiamo creduto in Gesù Cristo come nostro personale Salvatore, quando ci siamo resi conto di aver bisogno di un Salvatore, quando ci siamo resi conto che Gesù Cristo è questo Salvatore, e quando noi abbiamo umiliato il nostro cuore e abbiamo accettato il dono del perdono e della vita eterna in Gesù Cristo, in quell'attimo il nostro nome è stato scritto nel libro della vita in cielo. Noi siamo stati resi santi, dichiarati santi, santificati in Gesù Cristo. Luca capitolo 10, a questo stesso riguardo Paolo dice ai suoi discepoli, mentre loro tornano dal loro ministero che avevano predicato, si rallegravano della potenza dello Spirito Santo nel loro ministero, lui dice, versetto 20: tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Io mi posso rallegrare stamani perché il mio nome è scritto in cielo, non perché l'ho scritto io, ma l'ha scritto Dio in cielo, a merito di ciò che Cristo ha fatto per me. Io incomincio leggendo il libro di Efesini nel versetto 1 e leggo che l'apostolo Paolo scrive ai santi di Efeso, della chiesa di Efeso, e quindi la chiesa a Grosseto ci sono fedeli, ci sono fedeli in Cristo Gesù. Questo siamo noi che abbiamo creduto in Gesù, e io sono uno di quelli il cui nome è scritto in cielo. Io sono considerato santo. La parola "i vostri nomi sono scritti" è un verbo aorista passivo. Questo significa, grammaticalmente, significa che è un atto compiuto una volta nel passato ed è finita, e dobbiamo vederla come compiuta. Passivo vuol dire che è una cosa che ci viene fatta. Quindi i nostri nomi sono stati scritti a nostro favore da un altro, da Dio ovviamente, e è successo una volta nel passato ed è scritto per sempre, è un atto compiuto. Il mio nome non è che piano piano stanno scrivendo il mio nome per vedere come concludo il resto della mia vita, per vedere poi se sono degno. No, quando ho ricevuto Gesù Cristo come mio personale Salvatore, il mio nome è stato scritto per me. Io non devo scrivere il mio nome, è stato scritto per me. E questo è motivo di gioia. Gesù dice ai suoi discepoli: rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nei cieli. E mentre io leggo il libro di Efesini e vedo che io sono considerato santo, io mi rallegro in questo. La santificazione si realizza sotto tre aspetti temporali. Romani capitolo 5, un versetto che abbiamo letto moltissime volte, ma che è opportuno in questo contesto. Romani 5 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo, cioè già adesso, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo della speranza della gloria di Dio. Noi abbiamo motivo di rallegrarci perché abbiamo pace con Dio, perché siamo stati giustificati, perché i nostri nomi sono stati scritti in cielo. La santificazione si realizza sotto tre aspetti temporali, cioè innanzitutto è una cosa che è accaduto nel passato. Al momento della fede in Gesù Cristo siamo stati salvati dalla condanna del peccato una volta per sempre. Romani 8:1, un versetto che mi fa rallegrare della mia identità in Cristo, del mio stato spirituale in Cristo. Or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Io sono in Cristo perché ho ricevuto Cristo come mio Salvatore e per me non c'è alcuna condanna, non perché io sono bravo, ma perché sono stato chiamato santo, sono stato giustificato, sono stato appartato a Dio a merito di ciò che Cristo ha fatto per me. Questa è una cosa che è accaduta in un momento del passato, cioè è stata compiuta quando ho creduto in Cristo. Ma in secondo luogo, la santificazione si realizza anche nella nostra vita quotidiana. Man mano che cresciamo nella fede e ci sottomettiamo alla guida dello Spirito Santo di Dio, siamo continuamente santificati dalla potenza del peccato nella nostra vita. Cioè, giorno dopo giorno, mentre io mi sottometto a quello che la Bibbia mi insegna, mentre mi sottometto alla guida dello Spirito Santo nella mia vita, Dio mi sta rendendo sempre più santo praticamente nella mia vita. Questa è la santificazione progressiva che accade nella mia vita quotidiana. Non cambia che il mio nome è scritto in cielo. Quello è una cosa compiuta che è avvenuta un momento nel passato, ma ora nel presente io sto camminando con il Signore e più mi sottometto a Lui, più seguo i Suoi insegnamenti, più il Signore mi rende più santo nella mia vita quotidiana. Filippesi capitolo 3 versetto 20, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Quindi il mio corpo è ancora umile, non è glorioso come quello di Gesù, e io sto vivendo una vita umile, cioè non sono ancora stato perfezionato. Un giorno vedrò Gesù Cristo faccia a faccia e questo sarà mutato, sarà trasformato, ma per adesso, seguendo la guida dello Spirito Santo nella mia vita, seguendo gli insegnamenti della parola di Dio, Dio mi aiuta ad essere sempre più santo nel mio cammino. Quindi siamo stati resi santi un momento nel passato, siamo stati resi santi da Dio, e oggi, mentre noi viviamo, il Signore ci rende sempre più santi nel nostro cammino. Questo è l'aspetto quotidiano, quello presente, ma un giorno nel futuro, come ho già accennato, quando vedremo Gesù Cristo a faccia al suo ritorno, noi saremo resi fisicamente simili a Lui, saremo salvati una volta per sempre dalla propria presenza del peccato. Non ci sarà più poi la lotta con questa carne che è egoista, che è debole. 1 Corinzi 15 versetto 51 dice: ecco, io vi dico un mistero. Un mistero significa, quando noi leggiamo che l'apostolo Paolo ci spiega un mistero, significa una verità spirituale che non era esplicitamente chiara dall'Antico Testamento, ma una verità spirituale che il Signore ci sta rivelando adesso, cose che non si sapevano prima, ma che ora ci sta rivelando più chiaramente. Quindi Paolo dice: vi dico un mistero, cioè se tu studi l'Antico Testamento, tu non conoscerai queste verità, perché sono nuove verità che il Signore ci sta insegnando, cose che non si sapevano prima, che man mano il Signore ci sta facendo capire. Quindi Paolo dice: io vi dico un mistero, voi non sapevate questo, ma non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati o trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta, quindi nel futuro, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Questa è una cosa a cui io sto aspettando. Io non andrò in cielo con questo corpo qui, sarà trasformato, sarà un corpo spirituale, ma questa è una cosa che avverrà nel futuro. Tu mi chiedi, pastore Frank, perché urli così tanto? Perché esulti così tanto? Io ti rispondo perché io so che cosa ho fatto nella mia vita. Io conosco quanto sono debole. Io so chi sono fisicamente, chi sono in questo mondo. Vorrei fare il bene, ma non faccio sempre quel che vorrei fare. Molte volte si è manifestato il mio egoismo, il mio orgoglio e addirittura la mia carnalità. Ma tutto questo, non ha fermato Gesù Cristo da amarmi. Gesù è andato alla croce per me. Gesù è risorto per me. Non temo la vita, non temo la morte e non temo quel che viene dopo la morte. Gesù mi ha santificato. Lui mi ha reso santo. Tu potresti dire: Frank, tu non mi sembri così tanto santo. Non lo chiedere a mia moglie se io sono santo. Non chiedere ai miei figli se io sono santo, perché non sembro. Non chiedere a mia suocera se io sono santo, perché non sembra che io sia santo. Ma io ti rispondo, carissimi, ora siamo figli di Dio. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Io non sembro santo ora, ma in cielo il mio nome è scritto e Dio ora mi sta rendendo sempre più santo. Ma un giorno noi saremo resi simili a Lui. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi il Signore sta lavorando su di me ancora oggi. C'è un aspetto della mia identità in Cristo che è già compiuta. Io sono già, il mio nome è già scritto nei cieli, io sono già santo in Gesù Cristo. Dio mi sta trasformando giorno per giorno mentre mi sottometto a Lui. Questo coinvolge anche la mia collaborazione con Lui, la mia sottomissione a Lui. Ma un giorno, quando lo vedremo a faccia, saremo mutati, saremo liberati una volta per sempre dalla propria presenza del peccato. Quindi, Efesini capitolo 1, Paolo inizia insegnandoci una caratteristica, un aspetto della nostra identità in Cristo, cioè che noi siamo santi, i fedeli in Cristo Gesù sono già considerati santi. Come vi ho accennato, il versetto 3, il resto del capitolo elenca altri aspetti di ciò che siamo in Cristo. Il versetto 3 dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Io sono benedetto in Gesù Cristo, questa è una realtà. Il versetto 4: io sono considerato irreprensibile davanti a Dio, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Io sono stato accettato in Cristo, io sono stato adottato come figlio di Dio, io sono redento a motivo del sangue di Gesù Cristo, io ho un'eredità in Cristo, io sono stato sigillato con lo Spirito Santo della promessa. Queste sono alcune delle realtà spirituali che fanno parte della mia identità spirituale. Solamente una valutazione superficiale di queste meravigliose verità circa la salvezza basta per stupire la mente e riempire il cuore di una gioia ineffabile. Conoscendo ciò che siamo in Cristo, deve trasformare la mia vita. Credente, noi dobbiamo riconoscere ciò che siamo da redenti in Cristo e godere delle ricchezze della sua grazia mentre viviamo per Lui. Se tu mi stai ascoltando stamani e non sei salvato, non hai mai accettato Gesù Cristo come tuo personale salvatore, Gesù oggi vuole salvarti. Devi solamente riconoscere che hai bisogno di essere salvato a motivo del tuo peccato. Tu dici: ma io non ho fatto tanto di male. Ma nessuno arriva alla santità di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di un salvatore. Devi solo riconoscere che Gesù Cristo, Dio incarnato, ha fatto tutto per salvarti e tu non puoi fare niente per salvare te stesso. Lui è morto sulla croce e risorto il terzo giorno. E devi solo ricevere per fede il dono della vita eterna che Egli ti offre. E solamente riconoscere chi sei tu davanti a Dio, quello che Gesù Cristo ha fatto per te, e devi solo accettare l'offerta della vita eterna nel tuo cuore. Giovanni 1,12: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, cioè Gesù Cristo, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Credi nel nome di Gesù Cristo stamani e anche tu sarai dichiarato santo, giusto, adottato nella famiglia di Dio, chiamato ad essere figlio di Dio. Romani 10,9 dice: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore, versetto 13, sarà salvato. Se tu non sei salvato stamani e vuoi essere, invoca il nome del Signore e sarai salvato, e così anche tu sarai chiamato giusto, santo, figlio di Dio e tutte quelle altre bellissime verità spirituali che ti identificano in Gesù Cristo. Fallo oggi e anche tu sarai reso santo una volta per sempre. Preghiamo insieme.